Caro Nick, di solito riempiamo questo spazio del prologo con facezie, stupidaggini, comunicazioni di servizio, amenità varie. Se sei d'accordo, in questa occasione vorrei invece usare questi minuti per mandare un carissimo saluto, un fortissimo abbraccio ad un nostro caro amico e storico allenatore padovano e nonché ovviamente assiduo ascoltatore del nostro podcast, ovvero Piero Bic Bicchieri, che sta affrontando un serio problema di salute.
Ovviamente, caro Max, sono d'accordo e mi unisco al caro saluto e al forte abbraccio al mitico Bic, a cui vanno i nostri più sinceri auguri.
E quindi, caro Bic, per questa volta ti
Sì.
perdono e sei autorizzato ad ascoltarci in leggero ritardo.
E allora, ascoltando il brano scelto dalla nostra ospite, La cura di Franco Battiato, diamo il via alla dodicesima puntata della seconda stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
Signore e signori, è con noi Michela Pagnin. Ciao Michela, benvenuta a Pick and Pod.
Ciao a tutti ragazzi e grazie per l'invito, sono proprio contenta di essere qui.
Grazie a te, è un piacere averti qui. Ovviamente Max, come sempre, da tradizione, se non sono i giardinieri, se non
Sì,
sono un
qualcosa
lavoro in
deve
strada, il
esserci.
giorno che si registra c'è sempre qualche rumore di sottofondo che si
Però
aggiunge
questo dà un senso di un
la
podcast
realtà,
vivo
la
sulla
realtà,
realtà,
la
eccetera. Ciao
realtà.
Miki, benvenuta, grazie per aver
Ciao
accettato il
Massimo.
nostro invito. E
Michela,
beh, è bello averla qua, eh.
e dice non solo in campo perché tu
Sì,
l'hai
esatto.
conosciuta anche in campo, come giocatrice intendo,
Sì.
non so, perché tuttora è in campo chiaramente come istruttrice mini basket. Michela è responsabile appunto del mini basket e referente per i progetti del Petrarca Basket e formatore mini basket.
Sì,
Quindi ritorno a
esatto.
mini basket, mini
Back
basket
in
più volte,
basket.
però carriera lunga da giocatrice.
Carriera lunga da tecnico.
Eh sì, e quindi andiamo a scoprire il mondo di
Esatto.
Michela.
Quindi
Dai,
oggi parleremo abbastanza di mini basket.
speriamo che è un
Sì.
po' che
Questo
non affrontiamo questo argomento
argomento.
interessante.
Ok, partiamo dall'attualità
Sì, partiamo
quindi,
dall'attualità.
quindi proprio dal tuo ruolo di formatore mini basket, perché per chi non lo sapesse vuol dire che sei docente quando ci sono i corsi per istruttori mini basket.
Ah, sì.
E quindi perché non chiederti di raccontarci lo stato di salute del mini basket? Ovviamente hai una posizione in cui puoi raccontarci sia locale, regionale e nazionale, un po' come le FFSS, e sia da un punto di vista statistico, da un punto di vista di qualità tecnica della proposta. Spero di non aver aperto il vaso di Pandora.
No,
Dai,
ma
sì,
allora,
interessante.
partendo da un incontro di aggiornamento dello staff regionale, dove lo staff nazionale ad ottobre ci ha illustrato un po' appunto i numeri della stagione, sicuramente dopo il Covid, i numeri in tutta Italia sono aumentati, sia nelle partecipazioni dei maschietti, sia, e questa è una bella notizia, in quella delle bambine. Dopodiché, adesso io personalmente di statistiche, numeri, eccetera, sono un po' così, dovrei leggerli, eccetera. Ma diciamo a livello nazionale ovviamente la situazione è super eterogenea. Posso dire invece quello che sto incontrando in Veneto o nella nostra comune provincia, e sicuramente tutti sono contenti perché sono ritornati i bambini a frequentare i corsi di mini basket. Quello che dico io dall'altra parte è che sono dei bambini o dei gruppi diversi da qualche tempo fa, perché sono molto eterogenei, quindi ci sono i bambini che magari frequentano da molto, ci sono uscite, entrate, livelli, ma anche se questo è un termine non esattamente corretto, diversi, e quindi difficoltà. E secondo me, ma anzi parlandone, a fronte di esigenze di tempo, il tempo spazi è diminuito. Per cui se una volta magari era naturale avere dei bambini di categoria aquilotti che potevano tranquillamente fare 2-3 allenamenti da un'ora e mezza, adesso varie situazioni portano ad avere poco tempo a disposizione per loro. Vedi esigenze palestra che non ci sono, ma vedi anche tutte le situazioni scolastiche, di impegni, eccetera, tali per cui i bambini sono dei piccoli adulti con delle agende supersoniche, fitte, fittissime.
Hanno il Google Calendar a 7 anni e devono incastrare tra l'aikido, lo yoga e la ripetizione
e le feste
inglese,
di compleanno. Esatto.
Quindi abbiamo più delle mamme segretarie e me che non dei...
facendo la battuta l'altro giorno, e se mi sentiranno, mi ascolteranno, rideranno. Io sto seguendo direttamente il gruppo di Scoiattoli 2015, terza elementare, così un po' ridendo perché mi conoscono, le mamme fanno, mi hanno chiesto gli orari dell'anno prossimo e, e qualcuno anche già mi parlava, ma come funzionano questi tornei in quinta, di quinta elementare, eccetera. E ridendo dicevano, no, ma sai, noi siamo calendarizzate, per esempio in questo caso, alla quinta elementare. E questo adesso noi ridiamo, ma credo che sia uno dei problemi per i bambini.
È uno dei problemi da affrontare.
E anche per noi adulti che siamo ormai presi da un po' da formatore, una delle due parole chiave che ci sono nella metodologia sono il tempo e opportunità. Tempo e opportunità nel campo ovviamente, con tutti i metodi eccetera, ma tempo e opportunità anche nel capire com'è il bambino in quel momento e cosa dare a lui. Allora, se nel campo, quando c'è un gruppo eterogeneo, il tempo e l'opportunità cambia e quindi il metodo deve essere con situazioni aperte, eccetera, eccetera, certo. Tempo e l'opportunità nel contesto è difficile da trovare e quindi a ogni minuto è importante per dedicare, per conoscere, per far sì che questi bambini si possano godere. Una delle cose dei bambini adesso è... arrivano, li vedi che corrono, si divertono, ma prossima volta o ma domani stanno giocando, ma la prossima partita
sempre proiettato, dici,
sempre proiettato
al futuro, in
al
qualche
futuro.
Modo.
C'era un personaggio,
quindi
che
godersi poco
sempre,
il
no?
presente in sì. questo senso è una cosa, forse questa anche dell'arrivare puntuale in ritardo, che gli adulti che siamo tutti di corsa, forse in non con cattiveria gli trasmettiamo forse anche questo senso un po' di urgenza, sembrano già a volte magari un po' stanchi, un po' indaffarati, pieni di impegni. Questo ovviamente ha una ripercussione su quelli che definiremo gli aspetti comportamentali e mentali e anche motori, rispetto magari, non per dire si stava meglio quando si stava meglio, no? Ma
esatto.
Per citare te che usi questa
frase. Allora, penso che per chi si occupa di, comunque si dedica a insegnamenti vari nel campo dei minori, dire ma una volta è meglio è un'assurdità. Adesso è così.
Esatto.
Adesso è così e così è chiaro davanti a tutti quanti che l'aspetto motorio è sempre più carente. E allora anche nella progressione, diciamo, delle variazioni di metodologia che ci sono state anche a livello di mini basket,
certo.
dove ci tengo a dire che dobbiamo essere orgogliosi del settore mini basket, a partire da quando iniziò, che era un po' un mini basket miniatura, ma cioè, i vari Taurisano eccetera hanno visto l'importanza di dedicare anche ai bambini più piccoli qualcosa che riguardasse il basket per i piccoli,
certo.
diciamo, io ho partecipato da bambina a tanti, si chiamavano trofei già allora,
sì.
ma c'erano sponsorizzazioni, c'erano
la Plasmon,
certo, la Coca-Cola, ed era un bel movimento. invece tutto il percorso invece scientifico che c'è stato collegato, dove si è visto un po' che l'aspetto motorio, cioè una volta si diceva la personalità, cioè l'ambito motorio, intellettivo, psicologico, assieme al tecnico, devono andare di pari passo. Poi l'evoluzione dal periodo mondoniano al periodo cremoniniano è stata perché è un'evoluzione
della società
tarata nel contesto, quindi siamo avanti come metodi assolutamente, dove l'aspetto anche attentivo cognitivo viene visto fortemente, dove la parte tecnica viene vista come strumento che serve a sviluppare la parte motoria nelle fasi sensibili. Perché ricordiamoci che se noi andiamo a intervenire nei vari periodi, comunque dobbiamo essere competenti e sapere qual è il periodo d'oro, l'età d'oro, per ottenere il massimo.
Capacità piuttosto.
Certo. Che... Quindi adesso facevo un'osservazione personale, penso che almeno una volta a settimana vedo un bambino cadere da solo. Pochi anni fa avevo sentito che era stata coniata la frase ma non saltano nemmeno, non riescono più a saltare, si inciampano sulle linee del campo.
Okay.
Adesso si vedono bambini, anche l'altro giorno, gradini. Ma anche bambini, anche esordienti, cioè quindi fascia d'età, se non sono dentro e concentrati, magari stanno camminando, troc, cadono giù. Ed è... è qualcosa che fa pensare, sì. E parlando un po', cioè, le funzioni cognitive, le funzioni esecutive evidentemente si fondono poco, questo sarebbe campo da neuroscienze. E se pensiamo, senza parlare di mini basket, tutti i testi e tutti gli studi che ci sono adesso su, per esempio, quanto manchi e quanto si veda un calo dal punto di vista intellettivo sulla scrittura, no? Che è un qualcosa, certo. Dove la funzione cognitiva e la funzione motoria esecutiva si unisce. Ecco, fa pensare che noi che abbiamo questi bambini due volte a settimana abbiamo una responsabilità enorme.
No. Infatti, oltre a tutti gli aspetti legati alle bambine e bambini, dei quali insomma hai già un po' accennato in questo inizio di chiacchierata, ci piaceva così che tu facessi una riflessione sulla figura dell'istruttore, dell'istruttrice, e ovviamente anche per quella che è la tua lunga esperienza, che non è centrale, nel senso l'esperienza del mini basket, la centralità è del bambino e della certo. bambina, giusto? Però può essere una guida, un supporto.
Mi viene da sorridere perché io allargherei, cioè direi
anche l'allenatore, chiaramente.
In un settore giovanile, certo. In un settore giovanile la centralità è minore, punto.
Sì, assolutamente.
Dal punto di vista, certo, poi uno può avere altre visioni pedagogiche, ma la mia, e credo che sia quella nostra, insomma, del movimento, è quella che il bimbo o il ragazzino che cresce è al centro. Quindi, essendo al centro, noi siamo dei facilitatori dell'apprendimento più che degli interventisti. Certo che a maggior ragione bisogna essere aggiornati, essere condividere, cercare di capire. Se dovessi dire le prime qualità che mi vengono in mente per un istruttore, direi intanto umile. Cioè, umile nel senso di non considerarsi arrivato perché si è fatto un corso o perché è da anni che
si è presa la gognata
che si prende o perché è da anni che io faccio l'istruttore, perché la prima caratteristica dovrebbe essere finisco l'allenamento e mi faccio un automonitoraggio e provo a vedere
tante domande, poche risposte, mi continuo ad aggiornare.
Da un altro certo. punto di vista, tranquillo, nel sì. senso sereno su quello che uno fa, autentico, i bambini ti sgamano subito se tu gliela racconti.
Ti scannerizzano.
Sì, e quindi mettere anche il proprio carattere, anche perché... Nella crescita si impara a relazionarsi con persone che possono avere caratteri
differenti,
quindi,
certo, sì.
quindi mettere autentico...
È già dargli una palestra di vita, perché poi anche da più grandi certo. avranno nel mondo del lavoro certo. colleghi e colleghe con differenti modi di...
Curiosi.
Certo, poi sicuramente osservatori osservatori di quello che sta succedendo, poi osservare vuol dire avere dentro delle conoscenze, perché se tu osservi e non vedi, io posso osservare anche, andare a vedere un incontro di fisica quantistica, però posso osservare ma non vedo niente, no. Sì. Invece bisogna essere competenti, ma la competenza la si acquisisce di volta in volta attraverso l'esperienza e attraverso, appunto, mi viene da dire veramente l'umiltà di condividere e di chiedere di relazionarsi con gli altri. Spesso gli istruttori, ecco qua, di mini basket, ma anche di giovanili, sono lasciati da soli, perché molto spesso, e qua entriamo in tutto un altro campo, per poter ottimizzare anche, probabilmente, cioè un po' tanti gruppi uno di seguito all'altro, certo. E questo non permette tanto l'elaborazione e la condivisione.
Forse c'è anche a livello di allenatori, istruttori, c'è poco tempo.
Il tempo e opportunità vale anche per noi adulti oramai, se una volta, perché quel tempo che un po' la scuola prolungata ci ha tolto, diciamocelo, perché i ragazzi e i bambini ti arrivano dopo le 4 molto spesso, e anche quelli più grandi, adesso le scuole medie incominciano ad avere anche loro i tempi pieni, che sappiamo che sono delle risposte alle esigenze delle famiglie,
certo.
Arrivano che sono dove, appunto, dove non hanno, arrivano stanchi, arrivano logori, ma poi cos'hai? Hai dalle 4:30, forse 4:15 alle 7:30 di tempo per poter dedicare l'attività sportiva a un settore giovanile.
Sì. Sbagliando dal punto di vista.
Qualche tempo fa a Matera ero rimasta stupita.
Al torneo
di Matera, sì, parlando così con gli istruttori, ma parlo forse di una decina di anni fa, che facevano dei filotti dove gli scoiattoli si allenavano dalle 8 alle 9 di sera. ma sono contenti? Certo, poi mangiamo tanto più tardi. Bene, faccio, perché da noi...
magari in certi periodi dell'anno lì ci sono esigenze anche di temperatura, chiaramente poi posto che vai...
Sì, poi pensavo anche prima, queste variazioni, anche riscaldamento globale, eccetera. Noi a Padova, prendere quel tempo bello che è non di scuole, magari alcuni bambini o ragazzi sono a casa a luglio, richiede delle forze sovraumane, perché fa un caldo
molto spesso caldo, già anche a giugno nei camp cittadini, certo. Che tu organizzi anche da anni, è quasi più caldo a giugno, certo. Che ad agosto,
certo.
E quindi diventa un impegno anche gestire le tante ore che i bimbi, certo. E le bimbe sono a questi camp. Volevo chiederti due o tre, così non diciamo fare l'avvocato del diavolo, ma due o tre cose che nel mondo del mini basket, che io conosco diciamo da esterno, mettiamola così, e ogni tanto girano. La prima è legata un po' al discorso che ovviamente i punteggi che vengono assegnati alle partite sono modulati in modo che di fatto non ci sia mai questa disparità nella partita a quilotti di un 60 a 35, 21 a 2, e secondo alcuna corrente è corretto, perché ovviamente l'obiettivo è che si divertano, migliorino, stiano insieme, non chiaramente che vincano le partite, ma non dovrebbe essere così neanche nel settore giovanile. E altri dicono no, ma bisogna insegnargli il fatto che nella vita c'è chi vince, c'è chi perde, poi comunque i punti se li contano da soli, e molte anche in realtà fanno poi ai tornei magari invece c'è proprio il punteggio diciamo classico della partita. Come, che considerazione possiamo fare su questo? Cioè, siamo noi italiani che tra virgolette nascondiamo ai bambini il vero punteggio, in Europa non funziona così? O
allora in Europa nel nostro contesto Ho visto l'inizio di queste proposte, ho visto le critiche, ho visto, come al solito, certo, quando si cambia
qualcosa, sempre poi
ci sono gli integralismi. Allora, sicuramente avere quel, diciamo, quel display, no, del segnapunti, e vedere, per esempio, 2 a 40, vederlo al secondo quarto, al contrario, azzerare e ripartire, è proprio un modo per motivare, anzi direi proprio anche per stimolare proprio anche al risultato in quel momento.
Mini partite, tra
virgolette. Sono delle mini partite. Tanto è vero che i bambini che hanno un linguaggio loro e codificano il linguaggio nostro, e a volte noi ci dimentichiamo di questo, alla loro maniera, loro parlano di partita ogni volta.
Certo.
Ma la partita, e sono i tempi.
I tempini che
esatto.
giocano, chiaro.
E quindi questo incontra le esigenze proprio di sviluppo intellettivo psicologico dei bambini, non c'è storia, è così. Dopodiché è vero che progressivamente, aumentando attraverso la scoperta, aumentando... vedendo le regole, imparando appunto cos'è anche il momento agonistico, eccetera,
certo.
eccetera, ecco che i bambini se li contano i loro
sì,
set, sanno
certo.
benissimo, ma addirittura sanno anche il punteggio parziale.
Sì, la somma aritmetica
ma sanno
fare.
Sì, esatto, che è un po' quello che si fa anche dopo in allenamento, no? Si predispongono dei momenti di gara dove sono loro che devono contare, perché è una cosa loro e quindi è assolutamente adeguata. Dopodiché ci sono i tornei e se uno vuole può trovare tutti i filoni, basta mettersi, tirarsi sulle maniche e far giocare in una maniera, nell'altra ancora. Quindi tutte queste polemiche
e soprattutto quelli che sembrano forse dei problemi che si fanno gli adulti, se noi non li ricaricassimo,
esatto.
no? riversassimo sui bambini, forse loro neanche si porrebbero questi problemi, forse siamo noi istruttori che
crescono in maniera graduale. Anche il passaggio dalla quinta elementare, diciamo, agli esordienti è comunque un passaggio intermedio che poi prepara l'under 13, quindi anche con i cambi stessi. Per cui sì, sentire ancora polemiche su questa cosa qua mi sembra
forse
siamo un po' troppo abituati a guardare il prodotto invece che soffermarci sul processo.
Sul processo, certo. E mi ricordo, Max, che tempo fa ti fece una domanda relativamente a questa, io dico, supposto dualismo tra il mini basket di Mondoni e il mini basket di Cremonini. Massimo addirittura ha detto, io mi ricordo Tricerri, benissimo.
Posso usare un termine un po' forte? Siete dei bastardi, nel senso che potevate anche risparmiarvela questa
no,
domanda.
No, nel senso che... c'è già
allora,
parte...
Massimo è stato formatore anche lui e è ovvio che ognuno di noi è figlio di una storia. Quando io sono entrata in palestra a fare l'istruttrice, scaraventata in qualche maniera, mi sono autoscaraventata alla guizza con un gruppo di bambini di quinta elementare, avevo la tessera, avevo appena la tessera da allenatore, allora non so come si chiamasse, quello che è adesso l'allenatore di base.
Tecnico del basket.
Non mi ricordo. E non avevo ancora quella da mini basket. E se penso cosa ho fatto con quei bambini e cosa facevo? Trasportavo,
certo.
mettevo quello che avevo imparato io,
certo.
è ovvio. E quindi è un'evoluzione, è un passaggio e appunto, l'ho detto prima, io sugli integralismi mi dissocio, perché poi lo sappiamo benissimo che ogni istruttore, ogni allenatore, se prendiamo 10 allenatori che guardano una partita di settore giovanile, sentiremo 10 pareri diversi.
Sì, forse anche 11.
Che è la cosa bella del nostro
certo,
sport, perché è proprio uno sport ricco che produce... Esatto.
Certo.
Certo è avere una coerenza. La coerenza c'è stata proprio nella storia del movimento. Quando vedo certe cose sterili che non vengono argomentate, devo dire che un po' mi...
Sì, a me diciamo che quello che da esterno non piace è la polemica solita, Guelfi e Ghibellini, schierarsi
certo.
per il fine, diciamo,
non ha senso.
Sterile appunto di
non
prendere
senso.
Le parti di uno dell'altro senza approfondire e argomentare.
Posso anche prendere un termine, si sono fatti critiche su affabulazione, no? Allora, se uno pensa, arriva uno che non è dell'ambiente sportivo, dell'ambiente diciamo dedicato ai minori, pensa affabulazione, c'è anche un termine un po', come dire, ti intorto, ti affabulo.
Sì.
Ok, togliamo quella visione là. Affabulazione è un modo per entrare e per dialogare con i bambini,
certo.
e quindi è anche questa sterile,
sì.
perché non è che uno racconta le storie, uno attraverso la storia, attraverso le immagini porta. Anche noi, anche nel nostro sport, affabuliamo anche i grandi, perché quando diciamo andiamo a rimbalzo, ditemi cosa vuol dire andare a rimbalzo, vuol dire saltare.
In provincia di Savona.
Quando diamo backdoor o tutti i termini, anche sì, questo è dare delle immagini.
Sì, certo. Poi noi ci nutriamo di storie, no? Sì. In generale come esseri umani, e quindi giustamente la fabulazione in questo senso funziona. Poi dopo potremo aprire sul periodo storico nel quale viviamo, dove tutte le parole un po' che possono avere un significato un pelo ambiguo in questo momento sono sotto processo, no? Ma allora mi viene in mente, così poi passiamo la palla e il microfono a Simone Grigoletto, che un giocatore di pallanuoto, amico di un ragazzo croato, Tomi Lukic, che giocava a Petrarca, sì, quando venne così una volta al campetto a giocare, si parlava, disse: ma ho sentito che voi parlate di lato debole. Io non voglio avere un lato debole, per dire, non voglio avere un lato debole, un po' in forma un po' macista e virile, certo, se vogliamo, certo, della visione, ma perché deve essere un lato debole? No? E allora potremmo dire perché abbiamo detto per 40 anni andremo avanti.
Senti, a parlare di lato debole.
Va bene, dai.
Bisogna riportare il bambino al centro del processo, sì, e poi...
E l'altro aspetto è che gli adulti devono fare gli adulti. E appunto devono accogliere e devono dare se stessi nel loro essere adulti, anche se sono dei diciottenni. Un diciottenne si rapporterà ovviamente mettendo la propria gioventù, ma capendo il proprio ruolo, e si metterà anche in contatto, ecco l'altro aspetto, assolutamente triangolando con le famiglie. Le famose frasi delle famiglie, quelle che giravano, dei giocatori appunto orfani, eccetera, sono delle baggianate anche quelle. Bisogna trovare modo per ognuno nel rispetto del proprio ruolo.
Diciamo che sono una serie di figure: la famiglia, la scuola, lo sport, certo, la parrocchia. Sono tutta una serie di figure che lavorano attorno al bambino per dargli la possibilità di crescita la migliore possibile.
Certo.
Non ti chiederò perché non hai citato i Boy Scout, ma ti evito di dare la risposta.
Fanno parte della parrocchia.
Ah, bravissimo, non tutti i gruppi però. Passando la palla e il microfono al nostro professore preferito.
Ciao, vai Simo!
Cari Nick e Max, oggi vorrei pensare a Pick and Pod come fosse un viaggio. Per prima cosa vorrei far felici tutte e tutti gli appassionati di Baci Perugina dicendo questo: Pick and Pod è un viaggio attraverso il mondo della pallacanestro padovana e non solo, che ci permette di assumere tutte le sue prospettive. Cercando di riacquisire però un po' di serietà, è proprio su quest'ultima parola che mi vorrei concentrare: le prospettive. Eh sì, perché voi come la vedete questa cosa che ci riempie le giornate, che si chiama pallacanestro? Beh, la risposta ancora una volta non può che essere: è Pick and Pod. Lo spettatore guarda in campo e vede degli atleti che generano intrattenimento. La giocatrice fronteggia la situazione di gioco e vede un problema da risolvere. L'arbitro analizza il gioco e vede delle infrazioni alle regole. Il telecronista guarda lo sport come un fatto da riportare in maniera più comprensibile per l'ascoltatore. L'allenatore minors a fianco del campo vede dei dopolavoristi dalle buone intenzioni. L'istruttrice mini basket vede dei bambini con la loro gioia e spensieratezza. L'allenatore giovanile si trova in mezzo ad un gruppo di adolescenti atletici che non vedono l'ora di correre per 120 minuti. Eppure mi chiedo: esiste un modo unico per riassumere tutte queste prospettive? Forse sì. Dentro e fuori dal campo si vedono persone. Il termine persona trova la sua origine etimologica più accreditata nel greco antico prosopon, il che vuol dire aspetto, volto, faccia, ma anche maschera. Non a caso l'attrice che la maschera la usa è colei che impersona un ruolo. E allora è forse il caso di chiederci come lo sport, pur da diverse prospettive, ci aiuta a definire noi stesse e noi stessi, cosa ci fa e come, soprattutto, diventare persone. La riflessione sul concetto di persona, va riconosciuto, è stato uno dei maggiori contributi della tradizione cristiana. Dagli esercizi spirituali sul discernimento personale di Sant'Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti, al personalismo novecentesco di Maritain. È tutto un enorme tentativo di saper decidere su se stesse e su se stessi. Ed ecco che torna la maschera. Costruire la propria maschera non è necessariamente una cosa negativa. L'importante è che sia una maschera che si addice alla mia identità, una maschera che scelgo e non che mi viene assegnata. In buona sostanza, un ruolo, fuori e dentro il campo, che sia proprio il mio ruolo. E se torniamo a guardare dentro a quel campo e vediamo giovani adolescenti che corrono all'impazzata, ci rendiamo conto che forse il problema sta proprio lì. Il disagio giovanile è dato da un problema con la propria maschera. Come mi vedono gli altri, ma soprattutto come mi vedo io, è una questione di prospettive in cui lo sport può tornare molto utile. E voi oggi al podcast come la vedete?
Beh, ovviamente la primavera fa benissimo al professore, carico.
È partito la grande,
Toni sente l'aria di primavera. Grande, grande Simone, grazie. E grazie ovviamente. Quando hai cominciato il suo così intervento, ha parlato di prospettiva, mi è venuto in mente un cartone della Disney dove c'è un topo che vuole fare, che fa lo chef del topo Remy, si chiama Ratatouille, e che questo critico Antoine Ego, non a caso Ego che va a fare questa recensione di questo nuovo chef, e arriva il cameriere che poi in realtà, vabbè, non svegliamo la storia, insomma dice: che cosa le posso portare questa sera? E lui dice: un po' di prospettiva. Questa è l'ordinazione sulla prospettiva. Comunque, al di là di questo ricordo che mi ha sbloccato, come dicono i giovani
esatto.
Oggi, Simone affronta il discorso appunto che la pallacanestro per tutte noi, tutte e tutti noi che siamo dentro come dirigenti, istruttori, istruttrici, allenatrici, in questo mondo meraviglioso, abbiamo il nostro modo di viverla e di vederla. Esiste un unico modo per riassumere questa prospettiva, certo, queste plurale prospettive? Beh, allora ha affrontato una riflessione sul concetto di persona, quindi la persona al centro, di fatto, anche della pallacanestro.
Beh, allora, al di là che ringraziamo Simone perché ha veramente fatto un intervento filosofico
e pregno di
denso, e quindi tralasciando un po' tutta la parte prospettiva e prendendola da un altro punto di vista, la parte persona, è un po' quello che dicevo prima, cioè si può considerare il ragazzino che entra in palestra come un corpo o come come anche solo una mente o come invece no, invece noi siamo tutti degli esseri che in cui la parte emotiva, la parte fisiologica, motoria, funzionale, la parte relazionale, sociale, e nel caso dello sport, in questo caso della pallacanestro, la parte tecnica si fondono per forza.
Sì.
Quindi diciamo che questa sicuramente è la prospettiva. Personalmente Simone ha nominato i gesuiti,
sì,
e devo dire che se c'è un aspetto che proprio mi ha veramente spinto a continuare anche il progetto col Petrarca, eccetera, è proprio questo. Cioè l'aver ispirato questo senso dello sviluppo della persona, da un punto di vista anche laico, non spirituale,
certo,
o appunto. E il problema è mettere, al di là delle prospettive, mettere insieme più persone. Allora, e quindi a questo punto, andando molto terra a terra, quindi rimettendo i piedi sul campo, sul parquet che non esiste a Padova,
sulla
ma
plastica,
sull'inolium, sulla plastica delle palestre di Padova, è andare su un principio di realtà. Quindi nel caso nostro di allenatori, di istruttori, la prima cosa è insegno a giocare a mini basket. Nel caso dei bambini piccoli e dei grandi, so che insegnando a giocare a mini basket posso trasmettere altre skill, altre che possono essere utili nella vita, perché questo è il valore dello sport. Quindi appunto intervenendo e aiutando e dando un qualcosa che in teoria è motivante, giocoso, ritorno a questo senso di responsabilità. Quindi ruoli con linee guida precise, capacità che manca molto, penso che sia una capacità che non abbiamo noi italiani, di lavorare di team. perché credo che sia, siamo un po' genialoidi tutti, no? Siamo
ma anche un po' diffidenti o...
Ma non lo so, non lo so. Poi c'è sempre il fattore tempo che
dicevamo prima,
che toglie appunto il tempo alla possibilità di condivisione, di elaborazione e di progettazione insieme. Però noi quasi tutti, in quasi tutti i campi si sente un 2-3 qualcosa e insieme.
Certo.
Cosa vuol dire quell'insieme? Prima si parlava di scuola, di famiglia, eccetera, si parla di agenzie educative, ecco, l'obiettivo è la persona al centro e una comunità educante attorno. Mm. Se andiamo a vedere comunità, è cum insieme e su un lavoro da fare. Ritorniamo a dire, proviamo a fissarci su ciò che stiamo facendo invece che sul risultato. Il risultato poi arriva. E quindi,
da un po' da quello che sta dicendo Michela, Massimo, sembra che il mini basket e il settore giovanile siano uno strumento più che un fine per lo sviluppo della persona, certo, e delle persone, perché anche noi stessi, certo, allenatori e istruttori, certo, evolviamo insieme.
Se posso dire adesso lo slogan mini basket for life, c'entra questo. Si potrebbe anche dire sì, ma sono a vietà, sappiamo tutti che lo sport aiuta. Forse è il caso di incominciare a ragionarci su cosa aiuta, perché io penso che sport, musica o anche teatro, cioè qualcosa che viene fatto, viene assunto da chi lo fa in maniera responsabile, quindi in maniera non facendo cioè andando in maniera costante, è forse un ultimo dei baluardi per costruire e formare la persona, perché nella scuola forse si fa più fatica, e quindi il senso dell'ottenere qualcosa o raggiungere un miglioramento attraverso, anche perché no, questa parola bruttissima che è fatica o sacrificio o impegno costante o avere anche, si può anche perdere, si può anche essere meno forti del mio compagno, e questo aiuta, perché prima o poi, nonostante noi adulti in questa società, anche per com'è la società ansiogena adesso e non tanto, non si intravede proprio un bel futuro, tendiamo a togliere tutte le difficoltà dei bimbi e ragazzini. Nello sport, bene o male, ci sono...
di genitori spazzaneve, no?
Certo, ma probabilmente lo farei anch'io, certo. Però prima o poi si incontra il problema. E quel problema, se non si è educati, se non si è ad affrontare i problemini, come si farà a affrontare il problemone?
Ah sì, quindi tu di fatto stai utilizzando in italiano dei termini che vanno molto di moda nel basket, che sono il problem solving e il decision making, perché ci piace prenderli in inglese, forse perché sembrano anche più fighi.
Ma... certo, ma è così. È così.
No, è il vecchio risolvere i problemi e prendere decisioni.
Eh sì, certo. Dal mini basket al settore giovanile diventa l'obiettivo della crescita.
Che si collega a autonomia, responsabilità, collaborazione, che dovrebbe essere declinato anche su noi istruttori, cioè diventare più autonomi, più responsabili e individuare la situazione, il problema nel contesto.
Ah sì, Max.
Bene.
Un viaggio, quello di Michela, lungo nella pallacanestro. Vogliamo tornare... No, 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 lo diciamo, se non si può più riavvolgere il nastro ormai, perché chi è che c'ha i nastri? Non so neanche se al cinema forse ci sono ancora, neanche, dipende.
Però possiamo aprire il libro dei ricordi.
Apriamo, ma il libro dei ricordi è tuo, questo.
Esatto. Posso?
Portiamo il cursore indietro.
Portiamo il cursore indietro. Macchina del tempo. Pochi anni fa, Michi, ce la devo preoccupare, pochi anni fa.
Assolutamente, potrei andare in pensione per gli anni che ho fatto di pallacanestro.
Siamo in due, però il problema mi sa che non ho ancora visto i nostri successori, però quando li troviamo... Come sei arrivata alla pallacanestro?
Oh, che bello. Allora, sono arrivata perché ero una bambina lunga, timida, e quindi i miei genitori hanno pensato che in quarta elementare era il caso di incominciare a praticare uno sport assolutamente di squadra. La mia compagna di banco, Sabina, era lì a Don Bosco via Forcellini, giocava sia mini basket che praticava anche pattinaggio artistico, E ho quindi, anziché la pallavolo che era l'offerta lì vicino, ho praticato la pallacanestro, il mini basket.
Per fortuna.
Don Bosco era a quell'epoca un luogo favoloso, perché era veramente, c'era l'incrocio di tanti sport, perché c'era pattinaggio corsa, pattinaggio artistico, pallavolo, pallacanestro, e a buoni livelli. In quel momento c'era parecchi allenatori, tutta gente anche che veniva da fuori, che stava frequentando l'ISOF di Padova, potrei dire Guido Novello per esempio. Delle categorie con delle ragazze più grandi di me, ricordo che hanno anche partecipato a finali nazionali. C'era un posto meraviglioso con un palazzetto, una palestra, 1, 2, 3, 4 campi, un campo da mini basket all'aperto, quindi era proprio, era un po' il Petrarca delle ragazze, cioè si arrivava là e si faceva. La mia prima scavigliata l'ho fatta da bambina, non in campo, ma perché passavo di là, avevo questi bellissimi stivali di camoscio nuovi di zecca e cavolo, ho visto un pallone, sono andata a giocare e trac.
Però lo stivale non era
la scarpa giusta. Non era adeguato. Quindi sì, è iniziato là, quindi voglio...
Quindi in un bel contesto, in un clima di felicità, di entusiasmo.
Sì. Poi come dicevo prima, lì non eravamo, il mini basket non era misto, c'era un mini basket femminile. All'epoca molte società avevano un'origine, diciamo, gestite da contesti di suore. E sì, sarebbe bello anche fare una ricerca storica su questo. Ricordo degli aneddoti bellissimi, tipo a Battaglia, a parte che tra suore avevano un agonismo spietato.
Sì, era un piavolo.
E quindi a me è capitato da bambina, era una bambina che segnava molto, che giocava bene, insomma, e quindi mi è capitato di avere 5 falli praticamente dopo 2 minuti con questa suora che segnava. E quindi no, a palletta, ma come, se non abbiamo ancora
erano 4, quindi
uno
abbonato per volere dall'altro,
ma cose di questo tipo, perché poi avevano questo agonismo pazzesco. Poi ricordo che le mamme nostre, delle bambine del nostro gruppo, fecero proprio una battaglia sui pantaloncini, nel senso che erano a ginocchio, invece in quell'epoca erano, a parte che noi eravamo bambine, erano invece quelli sgambati. Riuscirono ad ottenerli, andiamo a giocare a Battaglia, un torneo, e c'era una suora pazzesca, gambissima. Io ero sempre la bambina piccola, ma che ascoltava quelle più grandi, perché c'erano quelle più grandi, e sento la suora che va dalle più grandi, fa tose, feme un favore, ti reveso e braghe, perché che sei il don qua, che se no mi sarà tutto. Quindi, ecco.
Questo è il paradosso. Voi, le vostre madri lottavano perché poteste portare pantaloncini corti. Oggi i giocatori maschi usano la calzamaglia integrale anche a giugno, ai playoff.
Certo. Certo.
Era la libertà.
Sì, ma comunque lì giocavi, praticamente erano i patronati il fulcro dell'attività, quindi
sì, i patronati, l'istituto. Nel campo della famiglia il patronato, l'istituto, e credo che sia anche uno dei motivi per cui noi a Padova soffriamo di spazi palestra, perché se torniamo indietro nel tempo, la pallacanestro era autoreferenziale, aveva i propri spazi. Poi l'esigenza e il bisogno è stato un altro, e non eravamo dentro gli spazi.
Di fatto,
la pallavolo era già più dentro.
Post pandemia si è scoperto proprio anche la ricchezza del numero di campetti che anche la città, certo, di Padova ha.
Sì, ma non solo campetti, perché se pensiamo adesso ancora, il Trepini sappiamo benissimo.
Proprio della valle.
Poi appunto Don Bosco, varie, dove appunto si giocava a pallacanestro, ma con palestre. Poi c'era, per esempio, Madonna Pellegrina, che c'è tuttora, per fortuna.
Sia basket, Padova Basket, che la
Via dei Tadi, Via dei Tadi era
il Duomo, il centro,
senz'altro. E quindi eravamo assolutamente autosufficienti nel bisogno degli spazi.
cosa appunto che adesso, non
adesso è molto più impegnativo, sì.
Passa qualche anno, poca roba, e a 16 anni debutti in A2 con il Thermal Basket, una stagione che terminerete al terzo posto, e sì, tra l'altro è stato il primo anno, cioè proprio il primo anno di A2, nel senso sì, che la categoria è nata proprio quella stagione lì, quella stagione lì.
Allora, lì appunto ero una ragazzina promettente, quindi avevo anche delle richieste. Ricordo che ci fu un contatto spietato da parte di Roberto Bosello, perché in quell'anno anche lui aveva Arena 2.
Sì.
E la mia decisione fu semplicemente perché ad Abano c'era il settore giovanile, cioè io non mi vedevo in una prima squadra. C'era tutto il filone del settore giovanile e quindi il motivo fu quello. Ma appena arrivata Toni Paperini, che arrivava dalla maschile, non aveva mai bazzicato la femminile, mi vide e disse no, questa sta qua dentro lo stesso e dopo se mai farà. Quindi feci proprio da subito la bambina dentro la prima squadra con magari un allenamento con le giovanili e quindi un 5 su 5 con le due partite, diciamo.
E con impegno su e giù da Padova, che parlavamo prima dei genitori, sì, che sono figure comunque essenziali, certo, da questo punto di vista.
Devo essere sincera che uno dei motivi, io frequentavo, sì, c'è un classico, sì, sono sempre stata anche lì abbastanza precisa nella scuola, e lì il motivo che mi ha aiutato è stato proprio il fatto che venivano a
c'era
prendermi,
c'era un supporto logistico,
certo, c'era questo pulmino meraviglioso col muschio dentro, passava la Iole Rossetti che guidava, che era giocatrice, si collegava un'altra ragazza, la Tosca, che arrivava e si andava. Bella. Tosca che poi ho rincontrato perché il figlio ha giocato da noi Fagioli e quindi la bellezza dello sport è questo. Ecco, quello mi permetteva di ottimizzare, quindi di ritimizzare ogni giornata in maniera costante con gli orari, prima merenda, arriva, e forse il fatto di partecipare ad allenamenti tardi mi ha anche aiutato
a livello di studi.
Ha citato Michela Toni Paperini, che è stato nostro ospite a Pick and Pod d'estate, e lo dico perché è giusto che venga detto anche, come si tra virgolette, pubblicamente, fuori onda Michela un po' di tempo fa mi ha detto che avrebbe piacere di ascoltare una puntata con Bobo Bosello. Ha detto,
certo, oh,
mi aspetto, certo, che certo, prima o poi, quindi c'è un endorsement, sì, di Michela, sì, per il...
Abbiamo avuto negli anni un rapporto invece
quindi ci adopereremo, Massimo, per avere
Bosello
anche
un grande Bobo. È un grande,
sì, Bobo. Decisamente sì. 9 stagioni ad Abano, 6 in A2 e 3 in B, quindi non poca cosa. E poi nell'estate del 90
mi sono presa la soddisfazione
di trasferimento a Geas,
di fare un'esperienza fuori, diciamo, nel senso che ecco, se mi vedo, parlavo l'altro giorno con un ragazzo così, un under 15, dicevo guarda, io tante volte dico, ma avessi avuto la testa dell'allenatore quando giocavo, come sarei stata? È una bella domanda questa.
Però non ci darai la risposta.
No, perché probabilmente sarei stata ancora più complicata di quello che ero. Quindi
devi avere anche un po' di istinto da giocatore. No?
Allora, diciamo che come giocatore, ecco, vedendomi, facendo l'allenatrice della giocatrice, io ho sempre sono sempre stata una che non aveva l'obiettivo avanti di dire ma adesso arrivo in Serie A, poi vado di qua, vado, anzi adesso ormai lo si può dire, ho rinunciato a parecchie convocazioni, diciamo, perché avevo la mia vita dove l'estate era sacra, mi allenavo per conto mio ma era sacra per rimettere le energie, e davo nel momento, non avevo questa ambizione di raggiungimento di chissà che cosa, era momento per momento, magari col senno di poi uno dice, beh cavolo, avevi avuto delle richieste in quel momento, se andavi, anziché essere un'ala alta alla Val di Medeot,
Certo.
giusto per citare qualcuno, che però viene utilizzata anche sotto, eccetera, magari sarei diventato un 3
Sì.
o un 2 per caratteristiche fisiche che avevo. Poi come giocatrice ero assolutamente istintiva, un buco nero del tiro
Però una mano morbida,
Una mano
una mano
quindi così
morbida, una mano gentile.
e quindi così. Infatti, quando sono poi passata, beh, forse si può raccontare
Sì.
anche questa, perché vabbè, ho avuto appunto Toni Paperini, poi il secondo anno ho giocato veramente molto in A2. Poi ho avuto un momento fisico che anche lì semplicemente causato da un'anemia non individuata, coincisa anche con il momento della maturità che mi ha un po' abbassato, diciamo, le prestazioni totali.
Ah, sì.
E poi avevamo ricominciato sempre ad Avona, Serie B, eccetera. Però ero abbastanza abbastanza inquadrata. L'altro giorno pensavo a ambiti cognitivi, eccetera. Quando, e questo non lo sa Tony, quando facevo gli allenamenti in quinta ginnasio, in prima liceo, e arrivavo, la prima parte per me era semplicemente fare, eseguire, correre, perché ripetevo, io
Cioè, ti
ripetevo,
rimaneva in testa quello che stavi studiando, vuoi dire?
certo, ripetevo tutte le
Quindi, diciamo, il corpo era in
declinazioni,
palestra,
la
ma la mente
geometria.
era
Tanto è
ancora.
vero che una volta che Tony ha fatto fare una roba un po' diversa, io sono andata in
Eh
crisi
sì,
perché
perché
dovevo
uscivi dalle routine,
resettarmi
dalle
e
certezze.
mettermi.
Quindi gli allenatori un po' metodici possono aiutare quelli che stanno pensando ancora ai compiti.
Ecco, questo mi è venuto in mente, vabbè.
Però hai avuto anche qualche allenatore diverso da Tony, per
Sì.
metodologie. No, non dico migliore o peggiore, ma
No,
diverso.
no, no, vabbè, diciamo che arriva Sergio
Oh,
Masiero.
grande,
Arriva
Nicola
Sergio
Rossi.
Masiero, io poi appunto dopo la maturità, quindi oltretutto avevo di nuovo le mie energie, e lui l'ha raccontata, e allora mi è rivenuta in mente, sempre appunto a proposito di atleti, eccetera, la famosa volta che all'inizio lui arrivava con tutta la metodologia di Gianni Giomo.
Certo, Gianni
E
Augusto Giomo, la
quindi
dinamica,
gioco libero, meditazioni, dinamica,
allenamenti al
turni,
buio,
allenamenti al buio,
liberazione
eccetera,
della voce.
eccetera, eccetera. Cosa che devo dire, io ero nel momento giusto per pigliare queste cose, cioè ero proprio giustissima. Infatti, solo che appunto avevo qualche dubbio in testa, e quando sono andata da lui e gli ho chiesto, ho detto: guarda, senti, io non sto capendo niente, non riesco a capire come mi devo muovere in campo. Lui ha preso questo foglio da basket, appunto, ha preso la penna e ha detto: guarda, vedi, questa è la penna, questo puntino sei tu. E ha incominciato a scarabocchiare il foglio, muovendo la penna, facendo uno scarabocchio totale. Getto capio. Sì, Tony, lo capivo. Da quel momento, libero in assoluto,
Quindi Sergio ha liberato il levriero che era in te.
molto istintiva, e vabbè, però con molto senso del dovere, questo sicuramente, sempre negli allenamenti, eccetera. Comunque, sì, non so se si possa raccontare qualche aneddoto del
Sì.
periodo, perché è stato veramente un anno.
Come no?
La
Ma
squadra
assolutamente.
era buonissima, perché era un misto di un po' più mature e di giovani, ma insomma, per una serie B assolutamente. Poi si andava bene, si era liberi, eccetera. E poi c'era questo inserimento di queste metodiche, appunto, meditazione, bioenergetica, allenamenti al buio, dove ci sono i ritmi scanditi della musica, e sei al buio pesto e ti muovi, corri all'impazzata, ma sai che non toccherai nessuno perché c'è un'energia che fa sì che succeda questo. Salti per 10 minuti a piedi pari e ti fa male tutto il corpo, e quindi devi buttare fuori l'urlo, sudi e ti passa la goccia di sudore, devi rimanere lì anche se hai le lenti a contatto, e vai e urli, eccetera. E noi siamo arrivati a fine anno che eravamo belle cariche su
Cariche,
questo e eravamo pronte. Succede che dobbiamo fare i playoff e non c'è il palazzetto ad Abano perché devono fare la manifestazione di Twirling, penso. E recuperiamo la palestra di 90, dove lì c'è tutto un filone, Massimo
certo,
Mazzetto,
assolutamente,
eccetera, con
chiaro.
con
un legame forte con
un
Sergio,
legame forte con Sergio, sì. E niente, andiamo a fare allenamenti e il venerdì Sergio dice: Tose, niente allenamento, do tre robe, femo fentile meditazione, spegniamo il, spengono tutto il palazzetto 90, che è quello insomma, e cominciamo a fare le nostre cose e cominciamo e partono gli urli e arrivano i carabinieri arrivano i carabinieri a chiedere cosa sta succedendo.
Anche perché se non sbaglio sono dall'altra parte della strada. Dove sono?
Assolutamente, ma ci sono state delle segnalazioni. Morale della favola, il giorno dopo avevamo il palazzetto pieno, tutto il paese a vedere chi erano queste matte.
Queste matte che arrivavano guidate dalla grande nuvola rossa. Beh, è sicuramente da raccontare la promozione dalla 2 in A1, ovviamente con Sesto San Giovanni, che era una Final Four, cos'era? Tu mi hai raccontato
no,
che
era... Allora, pareggio sul neutro di Latina.
Però, no, vabbè,
prima
Sesto,
c'è stata la...
Sesto San Giovanni è stato che sì, avevano investito abbastanza e eravano in A2 il primo anno, complici degli infortuni su Playmaker, eccetera, non abbiamo fatto bene. In quell'anno là, a fine anno, ricordo che abbiamo perso l'ultima partita, siamo stati convocati, hanno detto bene, a Muggia, ma eravamo media classifica, eccetera, vi decurtiamo il 50% dello stipendio, ricordo.
Okay.
E io lì ho fatto un po' la sindacalista, cioè ho portato avanti, l'unica cosa che ho ottenuto non è stato il rientro, ma sono diventata capitana.
La squadra ha detto, beh, questa si mette davanti.
E devo dire che io che non ero mai, avevo sempre avuto gente più vecchia di me, capitana, a parte da bambina, e ho capito quanta storia ci fosse, quanto fosse, dovevo essere onorata di aver ricevuto questo ruolo.
Di avere la fascia al jazz.
Perché il jazz ha lì la squadra femminile, quella delle Bocchi, eccetera, ha rappresentato tanto in quel territorio, perché era un territorio fortemente, sì, diciamo, era la periferia di Milano, eccetera, e aveva un suo valore, diciamo. Quindi sono stata molto orgogliosa di questo. Abbiamo fatto una bella annata, la vera partita era con Pavia e lì abbiamo liquidato quei playoff, poi abbiamo fatto un'altra fase con Avellino e abbiamo perso di poco e poi abbiamo fatto quest'ultimo spareggio dove abbiamo vinto per fortuna, dove io non c'ero più proprio, ricordo che ho fatto subito, sono stata fuori dalla partita per falli, ero proprio distrutta perché avevo avuto un'intossicazione alimentare, quindi fisicamente non c'ero, però è stata una bella soddisfazione. L'anno dopo in A1, per me era il primo anno, e ricordo che quando vedevo i tabellini delle ragazze, delle atlete italiane, dicevo sempre, ma porca miseria, ma com'è che questa qui era una che segnava tanto in A2, o comunque la conosco, giovanile, eccetera, adesso 2 punti, 3 punti. Poi c'era il gigante del basket, c'erano i tabellini con anche le pagelle,
sì,
no? Quindi pagella è elevatissima, come? Ma si divertono queste. In effetti no, non si divertiva.
Cioè, no, c'era un salto.
C'era un salto.
No, è stato un momento dove c'erano poi le americane,
sì,
quelle forti.
Sì,
era
certo.
Cinzia Cooper, era il Michael Jordan,
sì,
cioè quelle erano. Io mi sono ritrovata che poi ero a doverle difendere queste qua, è stata una bella esperienza. Non c'era una squadra così forte perché lì i fondi non erano così elevati. È stata una bella esperienza, una soddisfazione, anche qualche partita anche piacevole. Poi verso la fine no tanto, devo dire, perché poi c'è stato un trend
negativo a livello di sconfitte.
No, della serie, va bene, adesso retrocediamo, quindi mettiamo in evidenza giocatrici per e ricostruiamo dopo. Tanto è vero, vabbè, no, sì, la posso dire, dai, che ho fatto la mia unica mattana di
giocatrice.
Da giocatrice, da capitana, vabbè, tutti hanno riso, però l'allenatore no,
no,
che aveva poco senso dell'umorismo. E praticamente siamo in una sessione di allenamento mattutino in palazzetto E succede che alla fine dice, beh, bene, ok, ultimi quarto d'ora, tirate dalle vostre posizioni. E ho preso il pallone, si è messo sotto le panchine, ha cominciato a tirare dalla panchina.
D'altra parte quella era la posizione
che i dirigenti hanno sorriso e invece...
Lui meno, non ha preso.
Lui meno.
Però è bellino, mi piace.
Hai capito il carattere. E passiamo alla seconda rubrica del certo. nostro podcast. I ragazzi di Basket Books ci portano negli Stati Uniti d'America, in modo particolare l'intervento di Simone Pizzioli ci racconta di Craig Hodges. Quando ho incominciato ad ascoltare l'intervento che ci ha mandato Simone e ha parlato proprio del nome Craig Hodges, ho cercato di ricordarmelo e me lo sono ricordato sì come giocatore in maglia Bulls, ma anche poi come grande tiratore, come assistente di Phil Jackson ai Los Angeles Lakers, che hanno vinto due titoli, quindi ha sicuramente un paio di titoli vinti con Michael Jordan e un paio di titoli vinti come assistente allenatore di Phil Jackson. Craig Hodges condivide con Larry Bird una particolarità: sono gli unici due ad aver vinto per tre edizioni consecutive il Three Point Contest, cioè la gara del tiro da tre punti. Nello specifico, Craig Hodges l'ha vinta nel 90, 91 e 92. È una persona che oltre la pallacanestro ha fatto e sta facendo tanto, e quindi ascoltiamo molto volentieri la recensione del libro che ci propongono i ragazzi di Basket Books. E quindi con Simone Pizzioli, Basket Books racconta.
Amici di Pick and Pod, oggi Basket Books vi racconta io, Craig Hodges, attivista nero e campione NBA. Di Craig Hodges con Rory Fanning, edito da Bradipo Libri nel novembre del 2020. Craig Hodges, un nome che ai più giovani non dirà molto, ma a quelli appartenenti alla categoria ANTA sicuramente sì. Con il numero 14 e la maglia dei Chicago Bulls, Craig Hodges è stato uno dei tiratori più tecnici e produttivi dell'NBA. Per lui 10 stagioni nella Lega Americana, due titoli vinti, 91 e 92, al fianco del generale, come lo chiama nel libro, Michael Jordan, e del suo fidato collaboratore Scottie Pippen. Andate a riguardarvi qualche filmato e scoprirete un giocatore che in campo ha dato sempre il massimo per la causa della sua squadra, diventando scomodo per il sistema NBA perché la stessa passione e forza, sfidando tutto e tutti, Hodges l'ha messa per la tutela dei diritti civili, in particolar modo degli afroamericani. In questo libro, consigliatissimo, e nel quale il basket aiuta a comprendere dinamiche che sono utili anche per le generazioni più giovani, visto che purtroppo si parla di temi che sono sempre di grande attualità, emergono proprio le due anime di Hodges. La prima è quella sportiva, in cui ha raggiunto il massimo che un giocatore può immaginare, quei titoli NBA che lui avrebbe voluto fossero una cassa di risonanza per dar voce all'altra anima, quella impegnata appunto per difendere i diritti dei neri. Ma questo non solo non gli è stato permesso, ma è stato fonte di sofferenza personale, oltre che lavorativa, visto che il sistema NBA, dominato da interessi economici e politici difficilissimi da scalfire, lo ha prima reso innocuo provando poi a levargli spazio e credibilità. Ma non si è mai dato per vinto, anzi, con la schiena dritta e valori morali ben saldi fin dall'adolescenza, Hodges ha combattuto da solo contro tutto e tutti, rinunciando probabilmente ad una carriera sportivamente più lunga, ma che avrebbe percorso facendo quello che non avrebbe mai e poi mai accettato: chiudere un occhio sulle diseguaglianze per interesse personale. Poteva tacere e godere la fama che aveva, ed invece chiedeva ad altri suoi colleghi di combattere per una causa comune. Mi è piaciuto, decisamente molto. Non parla di alimentazione, non dà consigli nutrizionali. Eppure è un libro che nutre lo spirito raccontando le ferite dell'anima di chi ha pagato il prezzo delle proprie battaglie, restando ferito ma senza rimpianti. Con coraggio, perché Hodges ha resistito nell'esilio in cui hanno tentato di rinchiuderlo, di fianco agli altri atleti attivisti che hanno combattuto e combattono anche a favore di chi li osteggia. io, Craig Hodges, attivista nero e campione NBA, di Craig Hodges con Rory Fanning per Bradipo Libri. Questo era il consiglio di oggi. Alla prossima, ricordatevi di leggere il basket.
Grazie a Simone Pizzoli, grazie ragazzi di Basket
interessante
Box.
Questa di Craig Hodges.
Direi di sì, è una figura importante per molti aspetti. Michi, qual è il tuo rapporto con la lettura?
Allora, il rapporto attuale, visto che vivo con un compagno che legge in media, cioè ha sotto mano, se sono pochi, 4 libri contemporaneamente.
Lettore seriale.
Nicola è veramente un lettore seriale e ovviamente mi è anche un fornitore seriale di libri. Io ultimamente sto leggendo poco, devo dire, perché... mi trovo a leggere la sera articoli, cose, eccetera, e quindi non ho il tempo per leggere libri. Ne ho letto uno recentemente, non chiedetemi l'autore, ma bellissimo, di una storia di un raccoglitore di funghi, degli Appennini. E quindi leggo un po' di tutto, diciamo.
Non hai un genere preferito, diciamo?
Ma se allora d'estate, narrativa, eccetera, sicuramente un po' di narrativa, sì. E poi a seconda, poi invece libri un po' più precisi, più che riguardano magari delle letture che mi interessano anche per quello che faccio, certo, insomma, quindi di psicologia, di educativa.
Ovviamente
di
tutto cartaceo.
Cartaceo rigorosamente. Guai, infatti. Appunto, leggo gli articoli attraverso il mio vecchissimo cellulare, ma cartaceo,
assolutamente cartaceo. Bene.
Bene, mi ricollego quindi alla parte di prima, a uno, rientro in Veneto, San Bonifacio, con Ugo Schiavo.
3 anni, Ugo Schiavo, che anche qui io non credo che siano parenti, ma so che avevano diffuso voce che erano parenti lui e Sergio Masiero, che c'era e quindi Ugo aveva, diciamo, un po' la prosecuzione anche dal punto di vista metodologico, un po' da gioco libero, un po' meno libero, però e quindi mi sono trovata bene.
Altro, hai giocato con la tecla Cesaro?
Tecla Cesaro è appunto la bellezza dello sport. Io non ho solo giocato, abbiamo vissuto 3 anni insieme.
Che bello.
Molto bello, e poi mi sono ritrovata con la tecla col ruolo di mamma e io di istruttrice. E quindi è una cosa
bellissima. Ed è proprio di questo mi piacerebbe parlare, del passaggio dal giocato al mini basket. Ci racconti com'è stato, come sei arrivata al Petrarca?
Allora, lì è stato che frequentavo il Petrarca, o meglio il Trepini, in quanto il dirigente accompagnatore, che era stato della femminile ad Abano, era anche dirigente accompagnatore di squadre giovanili del Petrarca ed era simpatizzante Petrarca, che era Piero Bartolomeo, che mi fa un piacere enorme ricordare, perché è una persona gentile. Squisita, carinissima, poi è diventato amico di famiglia, assolutamente. E lì immediatamente scattò la tessera per i fedelissimi. Quindi poi mio padre comunque era stato spettatore del Petrarca, dei Peroni, eccetera, e quindi è partita così. Mi domandano e dicono, questo tramite De Franceschi, che era dentro, era un'istituzione già, mi chiedono: ma vorresti andare ad allenare un gruppetto, che erano gli scappati di casa, alla Guizza, nella palestra ancora col cemento, perché questi non vogliono fare gli altri sport che ci sono là. E si era appunto rivolto un ragazzo che aveva praticato il basket, era andato al Trepini e aveva chiesto, e sono andato, ho iniziato lì. In Guizza, nella palestra della chiesa, e lì sono ancora praticamente, perché non quando mi sono
spostato. È cambiato il fondo.
Quando regnava la polisportiva Aquila.
C'era la polisportiva, c'era il pattinaggio che imperava, infatti fuori c'era
il fondo marrone, incredibile.
C'erano già queste cose, tipo io assolutamente ingenua, non sapevo dove pattugliamo un'ora e mezza e un'ora di questi due gruppi, e poi arriva a settembre col bianchetto un'ora e un'ora di spazi. Un po' alla volta questo gruppetto è cresciuto, è diventato un po' una... una gemma del Petrarca che c'era in, sì, al Trepini. E tanto è vero che il primo istruttore ufficiale oltre a me è stato Giovanni Pellecchia. E poi è successo che c'era, incominciava a esserci difficoltà, e io chiedevo, dicevo, ma cavolo, qua ormai abbiamo una società, mi dovete dare una mano, non posso più essere autosufficiente, ci vogliono allenatori, ci vuole un percorso, ci vuole un progetto. E dispiaciutissimi i dirigenti mi hanno detto, no guarda Michela, lasciali liberi tutti, noi teniamo, c'era nome, un paio di ragazzi, uno lo nomino perché mi fa piacere nominarlo, che è Michele Benfatto,
sì. che gioca ancora,
che arrivò appunto in palestra,
ed è arrivato così, anche in alto,
esatto, come, mi fa piacere, non solo statura ma come abbiamo un legame, certo. Ecco, e gli altri liberi lì, io tutti i termini, cose che non conoscevo, e diciamo che c'è stata la mia prima grossa, a livello, chiamiamolo dirigenziale, operativo, eccetera, si può dire incazzatura. Sono stata molto arrabbiata e da lì ho cominciato, è partito un progetto, e dopo io sempre, noi sempre là, diciamo, con un progetto sulle scuole, eccetera, e è arrivato Patavium, perché allora lì c'erano conoscenze, Patavium con il parroco che c'era là, e a questo proposito voglio assolutamente ricordare la Pierina Gomiero, che secondo me è un personaggio dello sport padovano che viene poco ricordato e che invece ha avuto grossissimi meriti sia da predatrice donna, che posso dire che io da lei ho imparato molte cose.
Da mecenate nello sport, nel vero senso della parola.
Assolutamente, quindi sarebbe il caso di ricordarlo un po' più spesso. E lì Patavium, fatalità, diventa poi Patavium Petrarca, quindi Petrarca si è di nuovo ricongiunto, purtroppo hanno chiuso Trepini e quindi c'è stato questo momento in cui c'erano questi gruppi misti, non si sapeva dove anche farli giocare perché mancavano appunto gli spazi. Poi in quel periodo è finalmente partita dopo anni e anni di costruisco e blocco eccetera la palestra Gozzano e da lì è iniziato un po'.
Quindi, il resto, come si suol dire, è storia ormai recente. Sono 30 anni che sei quest'anno, alla Guizza, vero?
Questa stagione si festeggiano i 30 anni che sono inseriti nei 90 anni,
della storia del Petrarca del 1934.
Un'ultima curiosità, ma pensato o provato ad allenare giovanile senior?
Allora, senior ho fatto da prestatessera a una squadra pazzesca e qui non posso ricordare gli aneddoti di prima divisione, penso fosse, e lì, ok, lì in quel periodo in cui ero autosufficiente, diciamo, c'era un'altra, è stato un po' il periodo delle mie esperienze organizzative in Prato della Valle, camp, seminari, eccetera, e quella mi è bastata come esperienza. E non lo so, devo dire che sono partita dai più grandicelli, sono ritornata indietro, ho fatto l'esperienza dei piccolini che non erano proprio vicino a me, adesso invece fa parte appunto del mio essere, seguirli. E no, mi piace, adesso a me piace vedere, assistere agli allenamenti di Nicola in Bimbo, vedere gli allenamenti di Nicola Paoletto, partecipare alle riunioni, ma ho fatto un'esperienza nel tempo, potrei dire, mi veniva in mente l'altro giorno, tavolate, quando appunto c'era più tempo, di pizza fino alla grappetta di questi, dove la grappetta sono talmente lì che si stanno parlando di pallacanestro giovanile tra Caiolo, Pellecchia, Nicola, eccetera, che io tranquillamente, che ormai ero anche un po' stufata, arriva la grappa, cambio tutte le grappe con acqua, le metto e questi non si accorgono. Perché questo era il bello, insomma. E quindi mi piace vedere questo e magari sto cercando di capire come poter inserire anche altra mia formazione sull'aspetto un po' proprio più socio-relazionale dei ragazzi all'interno del percorso motorio e tecnico, diciamo, dove comunque si parte da quello, perché la regola è, se stiamo facendo sport partiamo da quello e poi andiamo oltre, certo. Non il contrario.
Beh, come sai tu, come so io e come ormai hanno capito le ascoltatrici e gli ascoltatori, chiacchierare con Michela è sempre di grande interesse e di spunti ricchissimi appunto sotto tantissimi aspetti. E, però devo dire che una delle cose su cui secondo me è forte per quello che citavi tu, cioè il fatto di allenare giovanile o senior, è proprio che ha un suo pragmatismo nel dare consigli ai giocatori, ma quel consiglio di chi è stata giocatrice a sua volta, che a volte serve anche la pillolina veloce per senza fare no, tutto un ragionamento, e questo è un po' sottovalutato perché a volte anche in partita i ragazzi hanno bisogno magari di proprio una cosa, una singola,
assolutamente sì, ma soprattutto adesso che hanno un linguaggio digitale povero. E quindi anche di pensiero purtroppo e quindi probabilmente logos, questa parola, sarà ragionante. Probabilmente una delle nostre evoluzioni come istruttori per cercare di entrare in relazione attraverso questo tipo di linguaggio. Io avendo fatto un percorso mio di formazione eccetera sì, posso tirar fuori le emozioni che ho avuto e qui si parla anche di un altro aspetto, cioè un po' prima si diceva osservazione, conoscenza, l'empatia,
sì.
Che è qualcosa che un po' si acquisisce anche, e dopodiché appunto io posso essere Michela e dare il mio, se lo dai tu uguale al mio non vale, vengo anche vista adesso, insomma, vista l'età, vista tutto, vengo anche probabilmente vista anche come una figura un po' autorevole, anche un po' pazzerella, ma autorevole, quindi
Sì. Tutto sì. Conquistato
stanno, stanno aumentando le mie ex giocatrici che mi chiamano nonno, quindi
purtroppo si passa.
Ascolta, ma vorrei fare un attimo un passettino indietro. 90 anni del Petrarca,
certo.
Indietro, attenzione, in avanti, chissà.
Faccio una spoilerata pazzesca.
Vai.
Dopo... Fabiano è più vecchio del Petrarca.
Sì, vabbè.
dopo il consiglio direttivo di ieri ci sarà una cosa pazzesca, bellissima. Si organizzerà una cosa che...
Abbiamo uno spoiler.
Sì, esatto.
A settembre, speriamo settembre-ottobre, ci sarà qualcosa di molto 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 carino e molto tarato su quello che è un po' il progetto che sta portando avanti il Petrarca. Perché Petrarca adesso... Ma penso che lo sia sempre stato una vera e propria associazione con delle persone che si mettevano a disposizione come dirigenti. Forse Petrarca è proprio non ha avuto il paron, diciamo, ma i paroni, diciamo. Non è. E adesso, se così bazzicando, così assentendo, non so, si tacciava il Petrarca di chiusura, no? Dentro al Trepini, bello, tutto bello, però dentro là... Adesso più popolari di noi, non lo so, siamo alla Guizza, abbiamo partecipato a... siamo in relazione con 1000 associazioni del terzo settore, e accogliamo tutti, la nostra mission è quella di dire bene, entri dentro, ti do la mano, attraverso lo sport, se hai voglia, la nostra responsabilità è di portarti fino a fine settore giovanile, sia che tu sia... uno che potrà giocare in NBA, sia che tu sia
il peggiore dei giocatori italiani,
certo, ma che potrà magari fare un altro tipo di percorso. Certo. A questo proposito ho un pensiero, sono molto preoccupata dal trend che si avverte adesso, che è questa cosa, ci sono le nuove, adesso vedremo cosa succederà con gli svincoli, eccetera. Ma c'è questo trend dove ci si dimentica della parte di mezzo. Quindi si rischia che, e si spera, che le società più blasonate di Serie A possano investire nei settori giovanili, eccetera, eccetera, ma non potranno essere solo loro, perché altrimenti il sistema pallacanestro non si potrà supportare. E io non intravedo tutta questa visione su ciò che sta di mezzo e che in generale si chiama base. Non c'è. Cioè, si rischierà di avere questo e la promozione sportiva e invece la qualità intermedia, che è quella che poi sostenta, non lo so, diventerà sempre più faticosa da gestire. Perché non intravedo questa visione o questo essere dentro le dinamiche. Dopodiché succede che poi vai a vedere, venerdì scorso sono andata a vedere l'Eurolega a Bologna,
contro Real Madrid.
Real Madrid e Virtus Bologna, e incontri la base. Quella base, fra 10 anni, se si lavora in determinata maniera, ci sarà o no? O saranno tutti a giocare in campetto perché guardano le pubblicità dove il basket è vincente e vabbè, ok, vado. Questo è, cioè, un pensiero su questo dovremmo farlo tutti. È un appello a tutti noi della pallacanestro a accorparci un po' di più e non andare di parrocchietta, che è proprio il termine, che è proprio tipico del nostro territorio, esatto. Quindi è strutturale, devo dire, sarebbe molto importante, al di là poi di quello che ogni società, ogni associazione, ogni può progettare e può avere come obiettivi, ma su certi punti bisognerebbe dire, ragazzi, altro che comunità, cioè cerchiamo di unirci perché altrimenti ci mangiano gli altri.
Io penso che la strada delle collaborazioni e del lavorare insieme sia l'unica percorribile, l'unica.
Ma un po' siamo orgogliosi al Petrarca di questo, perché allora, se parliamo da UBP, c'è stata proprio Unione Basket Padova, c'era stata questa visione, no? Che poi, vabbè, è scemata, era più su qualcosa puntato a partire da delle prime squadre, dove c'era anche la femminile, eccetera, eccetera. Passo passettino invece, come diciamo Petrarca e progetto che si diceva prima, lo slogan nostro è: per fare canestro ci vuole una rete. E la rete non è, allora innanzitutto non è solo con la società di pallacanestro, ma è con tutte le associazioni che ci sono attorno, col terzo settore, dove noi dello sport purtroppo riceviamo le piste dal terzo settore. Per progettualità, professionalità, rimborsi, eccetera, ricerca di fondi, eccetera. Siamo troppo che ci arrangiamo e quindi anche politicamente ci si dimentica di noi, perché tutto sommato alla fine troviamo sempre una soluzione. E quindi questa cosa qui sicuramente, ma in una maniera naturale in questo momento noi siamo in relazione e sinergia con il territorio di Selvazzano, dove quest'estate USMA Basket, Selvazzano Basket e Petrarca Basket hanno dato vita a un'unica società, con l'idea non di chissà che cosa, con l'idea di promuovere nel territorio la pallacanestro, il nostro linguaggio. Con Albignasego siamo in sinergia, ci sono squadre unite, poi c'è la Serie D che adesso in questo momento è anche vissuta da molti nostri ragazzi, con ovviamente prima squadra e quindi parte Mortise, eccetera, c'è la sinergia. Con Cittadella c'è una sinergia che in funzione del condividere delle idee e del magari aiutarsi nelle risorse. E incominciano tante anche con Campodalsico, che ha avuto i suoi problemi collegati anche ai problemi di Palestra, di Cadoneghe, e continuano questa incontrarsi per strada e trovare lo stesso modo di lavorare, che non è detto che sia quello migliore, è trovare, e poi con una regola che è un po' difficile da seguire. Se c'è qualcosa che non va, è inutile parlare dietro e far bar sport o pettegolaio. Telefono e si dice: oh, guarda che non sono d'accordo, oppure è successo questo e questo. È una regola semplicissima, ma che pare sia la più difficile in assoluto.
Da applicare.
E in certe situazioni conviene bypassare e cambiare partner perché non ci si riesce. Certe altre invece sì, allora ecco che allora ci si può stringere e cercare attorno a questi ragazzini di cui parlavamo prima, i bambini e famiglie, portare avanti un certo tipo di discorso.
Quindi posso venire anch'io da ex virtussino a questo festeggiamento del Petrarca?
Ma certo, ma tutti.
Che bello.
Che poi, come, beh, poi se parli con me, allora in casa ho Nicola, che comunque Nicola ha vissuto e ha il cuore dentro la Virtus, ma poi voglio dire, lo sanno tutti, tutta Padova sa che la via dove abitiamo è la via. Cioè, davanti a me c'è il responsabile del settore giovanile, che è Alberto Franceschini,
che salutiamo
e che di fatto si condividono le stesse problematiche, le stesse esigenze, poi però ci sono progettualità diverse. E ripeto, sono orgogliosa di sottolineare la progettualità ovviamente del Petrarca, che ha un'attenzione forte alla persona, con molta difficoltà, perché servirebbe avere più risorse umane collegate alle risorse economiche per poter fare più formazione interna, eccetera, per poter seguire nel modo migliore i ragazzi. Però noi un passettino alla volta abbiamo questa idea, l'idea di un percorso quasi come una scuola, cioè un percorso continuo, continuativo e non estemporaneo, dall'oggi al domani, oggi mi vento di fare una cosa, domani pace. Forse si può fare con la prima squadra, ma non con il settore giovanile. Questo.
Allora, mi ricollego al discorso degli ex, giusto per cambiare registro e passare poi alla nostra terza rubrica, che è un'intervista a un calciatore, un portiere mi pare, molti anni fa un giornalista disse: ah, perché tu che sei ex dell'Atalanta, ex della Genoa, e, citando un paio di squadre con una contro la quale evidentemente aveva appena giocato, dice: come la vedi? Lui dice: dopo 20 anni di carriera siamo tutti ex di qualcosa, gli ha risposto, come dire,
cioè, se,
questo ha 20 anni di carriera professionistica,
in
a meno
assoluto.
Che non sei quelle bandiere, no? Clamorose, che riescono a rimanere, sono casi sempre più rari e spesso poi magari anglosassoni, inteso come gli Stati Uniti d'America, riescono veramente a dare continuità. Mike Krzyzewski, Greg Popovich, sappiamo che a partire
dopodiché per non so, abbiamo parlato di Virtus, Gianfranco Bernardi, ma piuttosto che tanti Nicola eccetera, c'è cioè tanto di cappello, perché e i dirigenti nostri del Petrarca, perché ci vuole veramente tanta dedizione e tanta cura nell'esserci, eccetera. Adesso la spinta che c'è stata, chiamiamola finanziaria, di cambiamento, eccetera, di prospettiva, a me fa piacere da un certo punto di vista, perché porto sempre l'esempio che qualche anno fa io lavoravo ad un progetto, sono stata a progetto con il comune di Padova, settore dei servizi sociali, lì sempre nel territorio della Guizza, e nel terzo settore, e contemporaneamente facevo quello che sto facendo adesso nella pallacanestro. Quando mi chiedevano cosa, ma tu che lavoro fai? Dicevo, sono operatrice sportiva, mi guardavano questa faccia, e poi e comunque faccio, allora sì, bene. Allora, avere un minimo di dignità a questi ragazzi, anche che è un altro degli obiettivi del Petrarca Basket, cioè quello di formare gente, non solo giocatori, ma anche allenatori, arbitri, insomma tesserati, operatori sportivi, è importante, è importantissimo avere una dignità. Dopodiché il contesto è quello che è, ovviamente la politica non ha considerato il contesto, per cui adesso siamo sperequati in quello che si vorrebbe fare e in quello che non c'è, cioè Ischei. Questo è fondamentalmente. Però, ecco, anche perché prima si parlava di istruttori, c'è sempre più bisogno di gente che dia il proprio tempo in maniera professionale, e questo tempo deve essere rimborsato.
Assolutamente.
Al contrario, magari mi arrabbio un po' quando ti arriva il ragazzino, la prima cosa che ti dice è: ma quanto mi dai? E non sai neanche stare in campo. È un po' un lavoro, no? di formazione anche su questo, ed è uno dei problemi anche dei mini basket, perché non si trovano istruttori.
Vero.
Nonostante ne vengano formati tanti, perché adesso quest'anno ci sono i corsi in tutte le province, sono pieni di gente che finalmente è ritornata, speriamo.
Siamo sul rettilineo finale di questa puntata, non facciamo correre il cavallo, ma facciamo correre un altro animale a noi caro, e quindi il giaguaro, ascoltando la sigla e dando quindi il via a questa rubrica,
la felina immaculata rubrica La mossa del giaguaro. Tutto quello che avresti voluto domandare e che per un motivo o per un altro non hai mai domandato. Max risponde.
A risparmio energetico e basso impatto ambientale.
E quindi, come sempre...
Rapidi.
No, ritmo. Sono ben 5 le domande che le ascoltatrici e gli ascoltatori ti fanno. Andiamo via su questo rettilineo, allora.
Vai.
Sul dorso del giaguaro. Numero 1. Che cosa suscita in te l'arrivo della primavera?
Tiepide temperature, gli alberi in fiore, il dolce ronzio delle api, i colori vivi dopo il grigiore invernale, gonne più corte, scollature più profonde, ansia da playoff e da playout, le vacanze che si avvicinano.
Sto guardando se hai la gonna, ma
no.
Ok, playoff quindi, o playout, va bene, ci sta. Domanda numero 2: la follia marzolina esiste davvero?
Qui bisogna capire se si intende la March Madness. Bravo. Che ti incolla il video per seguire le finali in NCAA,
sì.
O quella che porta agli esoneri primaverili dei coach.
In pieni playoff, esatto. O playout, più playout che playoff, credo. Gli esoneri, non so, la March Madness esiste comunque, siamo nella fase più o meno delle 32 squadre, eccetera. Poi Sweet 16, Elite 8 e il primo lunedì di aprile, come da tradizione, ci sarà poi la finale del campionato statunitense di college. Domanda numero 3: è vero che chi è prudente non ha bisogno di consigli?
Non lo so, forse a chi è troppo prudente bisognerebbe consigliare che chi non risica non rosica.
Ok, va bene, non siate troppo prudenti. Domanda numero 4: se si sapesse tacere, che non è una domanda in realtà, scusami, ma è una frase, se si sapesse tacere quante cose sagge si direbbero di più?
Ma io invece ti dico, ma se si sapesse essere saggi, quante cose silenziose si tacerebbe in più?
Domanda numero 5.
Aia.
Chi vincerà il titolo?
Allora,
non è specificato quello.
Allora, io ho preparato un piccolo elenco. Allora, vai. Eleonora Riso ha vinto MasterChef Italia 2024.
E questo lo sai per via di tua moglie.
Esatto. Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo 2024.
E questo io lo so per via delle mie figlie.
Jasper Philipsen ha vinto la Milano Sanremo 2024. I Kansas City Chiefs hanno vinto il Super Bowl 2024 e Matthew McClung ha vinto la gara di schiacciate allo Stargame 2024.
Allora, visto che c'è stato Indian Wells la settimana scorsa, Alcaraz ha vinto il secondo okay. Indian Wells di fila.
Fra un po' sarò in grado di dire anche chi vincerà il titolo l'Eurolega, l'NBA,
quindi a posteriori esatto, il tuo vaticinio sarà sicuramente di successo. Bene, bravo Massimo,
grazie.
Cioè, siamo in chiusura
e cara Michela, come se da tradizione ormai inoltrata, dulcis in fundo, abbiamo una piccola rubrichetta, un botta e risposta. Sono delle
questo
risposte,
è un podcast di rubriche
molto brevi. Molto brevi,
non ce l'hai,
domande molto brevi, risposte ancora di più, e diciamo che proviamo a conoscere un altro lato del nostro ospite, eccetera.
Senza parlare di Canada.
Assolutamente. E hai un jolly? C'è una domanda a cui puoi non rispondere volendo.
Le devo sapere prima tutte, però.
No, adesso con calma te le leggo.
Come allora, con calma, ritmo.
Con calma, ragazzi. Allora, auto, moto o bicicletta?
Auto, guidata da altri.
Avrei detto a piedi, conoscendo.
Animale domestico, gatto o cane?
Gatto.
Allora, sei in palestra, trovi un pallone disperso. Prima di riporlo nella cesta, un tiro a canestro, lo provi o no?
Sì.
Gara di basket, vederla dal vivo o in televisione?
Dal vivo.
Tempo libero, leggere o viaggiare?
Tempo viaggiare. Libero. Tempo libero.
Esatto, quindi viaggiare con la testa, attraverso i libri.
Viaggiare, bello.
Vacanza, mare o montagna?
Allora, montagna.
Avventura o villaggio turistico?
Avventura, villaggio turistico.
Sei in spiaggia, lettino d'oltranza o passeggiata senza
passeggiata fine? Tutta la vita.
Non è in spiaggia ma in montagna.
No, ma siamo
devi prepararti le due alternative.
Siamo riusciti a fare anche sulle spiagge, sulle coste del Salento, si può camminare molto bene. Trekking alla grande.
Spiaggia 2, bagno dopo 2 ore dal pranzo o non pranzi per fare il bagno quando vuoi?
Probabilmente non pranzo.
Serie televisiva o film?
Sarebbe film, ma serie televisiva per tempo e opportunità.
Esatto, ok, così torna fuori.
Allora, film, scegli tra Fantozzi, Dune e Barbie.
Mamma mia.
Quasi mi giocherei il jolly.
Giusto per non dover scegliere.
Vabbè, la successiva l'abbiamo già spoilerata, okay. Perché è il libro carta formato digitale, ma ci hai detto già che c'è.
Carta tutta
esatto.
La vita.
Musica italiana o straniera?
Straniera in generale.
Matrimonio o convivenza?
Futuro matrimonio.
Futuro matrimonio.
Bene.
Evento, abito da sera o casual?
Allora, adesso, negli ultimi anni, casual, però mi piacerebbe ritornare anche a...
E chissà che in quel futuro penso non ci sia un abito elegante.
Esatto. In casa, ciabatte infradito o piedi nudi?
Allora, infradito abolite anche con i ragazzini perché fanno male, quindi...
Crociate
ciabatte o calzini, sì.
Con... Okay. Con qualche animale, in quelli invernali...
Tipo i tassi con la Danina, sì. Spritz Aperol Campari o misto?
Prosecco da solo.
Prosecco da solo. Quindi mi hai già risposto vino e bollicina fermo. Bollicina.
E adesso... non dolce.
Okay. La domanda tipica, poi fatta a un'ex giocatrice, mi sembra una cosa sensata. Dopo la partita, carbonara o aglio olio e peperoncino?
Probabilmente era aglio olio e peperoncino.
Oh, ok, grazie. Bene, allora abbiamo concluso anche questa bella chiacchierata con Michela. Grazie per essere stata al nostro podcast.
Grazie a voi, è stato un super piacere, veramente.
In bocca al lupo ovviamente per tutte le attività.
Per i progetti.
Sì,
in bocca al lupo a tutta la pallacanestro giovanile, direi. Che ne abbiamo bisogno e portiamo avanti con orgoglio il fatto che siamo delle eccellenze nello sport.
Sono d'accordo.
E quindi con le ascoltatrici e gli ascoltatori ci sentiamo ad aprile.
Dopo
le festività
Pasqua.
Di Pasqua.
Esatto, mi raccomando.
E quindi a Natale con i tuoi.
Pasqua
anche. No.
Non lo so ormai.
Quello che è comunque. Buona Pasqua a tutte e a tutti. E ovviamente ci sentiamo ad aprile.
E grazie mille.
Ciao.
Ciao.